Bene, la prima quartina è fatta, poi ce n'è già una seconda e ce n'è una terza che cominciamo.
Tanti spunti utilissimi qui, non credo di dare delle risposte esaustive, ma innanzitutto grazie per i complimenti, per la voce che trasferirò all'intera redazione, perché è uno sforzo collettivo, e noi li apprezziamo molto, perché appunto essendoci messi a fare questo lavoro da ormai 8 anni, il riconoscimento vostro è la cosa che ci spinge di più a continuare. Una cosa sul tasso di inflazione, poi molte domande erano sul contratto unico a tempo indeterminato, quindi le impacchetterò tutte insieme. Effettivamente c'è questo rischio che la scelta dei governi per ridurre l'indebitamento, che è aumentato in molti paesi per gli interventi che sono stati decisi a sostegno del sistema finanziario e anche di contrasto alla recessione, porti a seguire questa strada, che è la strada più facile in genere per ridurre l'indebitamento di uno Stato, che è quello di aumentare l'inflazione. L'inflazione mette sempre chi è in una posizione debitoria in una situazione migliore, migliora la situazione di chi è in situazione debitoria. Si chiama tassa da inflazione, perché di fatto vuol dire che noi riusciamo a far pagare parte del debito ai cittadini. Ecco, qui dipende molto dalle politiche. Io sono convinto che l'inflazione è una questione monetaria, di politica monetaria, dipenderà molto dalla politica monetaria che verrà seguita nei prossimi anni. Penso che negli Stati Uniti la tendenza a usare un po' questo strumento ci sarà, e penso che qualcosa di simile potrà avvenire anche nel Regno Unito. I segnali sia per la Fed che per la Bank of England sono abbastanza che ci sia una politica monetaria abbastanza espansiva, quindi che permette un certo incremento del tasso di inflazione. Sull'Europa non sarei così convinto, perché le scelte della BCE sono state molto più intransigenti da questo sin qui. Adesso bisognerà vedere cosa succede nella partita con la successione alla BCE, quindi no, penso che forse in Europa questo rischio sia un po' meno forte che per altre aree del mondo. La sostenibilità dell'aumento dei sussidi di disoccupazione, prima appunto di passare a tutte le domande sul contratto unico, abbiamo fatto delle analisi, abbiamo fatto delle proiezioni dei costi, noi abbiamo stimato che anche nel periodo della recessione sarebbe costato di meno di quello che è stato fatto con l'operazione degli ammortizzatori in deroga e con l'utilizzo dei fondi europei. È vero, si può dire, i fondi europei comunque sarebbero stati stanziati, però non è del tutto vero, so che innanzitutto sono comunque dei fondi pagati dai cittadini. In secondo luogo, il fatto di utilizzare i fondi europei comporta il fatto che si debba, per forza di cose, nel momento in cui si danno dei sussidi di disoccupazione, anche mettere in atto degli strumenti di politica attiva del lavoro, soprattutto dei corsi di formazione, perché questi sono dei requisiti che l'Europa pone nell'utilizzare i fondi europei. Quindi alla fine in realtà questi sussidi rischiano di costare due volte, perché noi abbiamo non soltanto il sussidio, ma dover mettere in piedi anche questi corsi di formazione, che spesso la cui efficacia è molto dubbia. Comunque sul sito della Voce, se non voglio entrare troppo nei dettagli, abbiamo fornito delle stime. A regime, quindi al di fuori della recessione, in una situazione normale, questa riforma verrebbe finanziata dai contributi di lavoratori e datori di lavoro, perché il principio è quello responsabilizzante, si pagano i contributi, è un'assicurazione. Le imprese che usano di più lo strumento pagherebbero di più, anche questo è un modo per scoraggiare un comportamento opportunistico, e comporterebbe mediamente un incremento rispetto alla situazione attuale del contributo di circa lo 0,3% del salario, quindi un aumento contenuto. Renderebbe il tutto molto più equilibrato, perché appunto oggi abbiamo alcune imprese che sono coperte, altre che non lo sono, abbiamo queste cose che poi, come veniva ricordato nell'introduzione, viene poi usato spesso anche per strategie proprio per politica industriale, perché che per un'impresa è molto importante poter accedere ai sussidi, alla cassa integrazione eccetera, è lo Stato di fatto che decide a chi dare e a chi non dare, questo deve cessare di esistere, dobbiamo avere qualcosa su cui il lavoratore può contare, può essere sicuro, tanto è importante avere l'assicurazione, anche perché da un punto di vista di rilancio dell'economia, perché altrimenti uno è costretto a risparmiare molto di più. La povertà che non si vede, questa è una domanda davvero molto, molto importante, quella che lei poneva. Innanzitutto, io dicevo, quello che è successo all'economia italiana, lo fa vedere anche questo grafico, non è che noi abbiamo avuto tanti anni di recessione alle spalle prima di questa crisi, noi abbiamo avuto anni di stagnazione in cui l'economia italiana non cresceva. Questo è quello che è successo all'economia italiana, quindi non lo si vede questa stagnazione con dati di impoverimento assoluto delle persone, lo vediamo come una situazione in cui eravamo abituati ad avere un progresso dei nostri redditi e questo progresso dei nostri redditi non c'è stato. Secondo aspetto importante, è concentrato in alcune fasce di popolazione che sono meno visibili, perché sono meno rappresentate nel processo politico e sono meno visibili in generale, però c'è stato questo fenomeno. Noi abbiamo fatto diverse indagini, sia sulla realtà degli immigrati, sia sulla realtà dei senza fissa dimora, e le indagini sui giovani documentano che questi strati della popolazione hanno vissuto dei momenti di grande difficoltà e dicevo, il disagio è concentrato in gran parte su di loro, perché le altre persone, anche le persone che hanno avuto redditi fissi, che non hanno perso il posto di lavoro, sono riusciti comunque a mantenere più, quindi lo si vede a questo livello, non è un fenomeno esteso a molti segmenti della popolazione, ma in quei segmenti è presente. I dati sui senza casa a Milano, senza fissa dimora, sono dati molto pesanti. I dati sull'immigrazione, sul lavoro degli immigrati, le condizioni di lavoro, i salari sono molto brutti, ne parlavamo appunto ieri. I dati sui giovani ve li ho presentati prima e penso che parlino da soli, quindi questo è il se ne parla poco davvero, questo è il problema, difatti anche per quello che abbiamo messo in piedi quello strumento La Voce, per far parlare di queste cose, perché credo che ci sia un'attenzione limitata a questo fenomeno. Il messaggio che ha dato ai suoi figli è comunque quello giusto, è davvero questo che bisogna dare, sono perfettamente d'accordo con lei, ai miei figli faccio esattamente gli stessi discorsi, l'unico modo per davvero fronteggiare le sfide che avranno di fronte deve essere quello di impegnarsi molto, di studiare molto, di investire molto, non c'è altra strategia oggi, quindi però al tempo stesso, difatti le proposte che facciamo non sono delle proposte che vogliono creare un regime di favore nei confronti dei giovani, le uniche cose che si chiede, nessuna delle proposte che ho fatto sono delle proposte che creano uno statuto particolare per i giovani, sono le proposte di valenza universale che deve essere applicate a tutti, la cosa è per quantomeno facciamo sì che abbiano le stesse regole di tutti, che non siano invece posti di fronte ad una situazione di svantaggio, questa è la cosa che va, quindi se si impegnano avranno di fronte a loro delle prospettive, se non si impegnano queste prospettive non ce le avranno. Ma passiamo al contratto unico a tempo indeterminato, sì, mi auguro davvero che diventi una, perché ci credo talmente tanto, ho investito tanto tempo che prima o poi qualcuno prenda questa proposta e la traduca in iniziativa concreta, mi sembra che prima o poi dovrebbe partire anche un'iniziativa legislativa su questo, quindi almeno vedere un testo di legge, un articolato, è un piccolo passo in avanti, anche se poi vederlo approvato chissà quanto tempo passerà, e invece giustamente questa è una cosa da fare subito proprio per le ragioni che dicevo prima. L'idea qui è proprio quella di non buttare via i lati positivi della flessibilità che venivano ricordati, perché la flessibilità ha permesso di creare più posti di lavoro, al tempo stesso però bisogna avere una flessibilità che non porti alla segregazione, questa è l'idea di fondo del contratto unico a tutele progressive, garantire una certa flessibilità onde non scoraggiare le maggiori assunzioni, ma evitare che si crei un mercato del lavoro parallelo in cui uno tende a rimanere segregato. Quindi voglio dire, non è negare la flessibilità, è avere la flessibilità giusta, quella che stimola anche gli investimenti in capitale umano, la formazione, e non invece questa flessibilità che segrega i lavoratori in una situazione parallela e negativa. questa è una patologia di quelle riforme. Io non dico che bisogna cancellare le riforme fatte negli anni 90, il pacchetto 3, bisogna farle evolvere in una direzione diversa. Non voglio ritornare indietro, tornare a prima di quelle riforme, perché quelle riforme comunque alcuni lati positivi le hanno avute, tra cui appunto l'aumento dell'occupazione negli anni precedenti alla recessione. Quella è una cosa che non vogliamo assolutamente perdere. Ecco, il fondamentale è la questione dei talenti, questo è un punto davvero importante. Qui c'è un'altra piccola riforma che io penso andrebbe fatta in Italia. È vero, nel cambiamento della geografia mondiale noi abbiamo la possibilità di attrarre più talenti che in passato, lo vediamo anche proprio nel reclutamento universitario. Noi riusciamo a essere in qualche modo competitivi con università americane che in passato, con cui non potevamo competere in passato, perché queste università oggi si trovano in una situazione di maggiore difficoltà. E per noi sarebbe davvero importante attrarre più di questi talenti, perché sono i talenti che riescono a smuovere molti confini, a farci fare quelle invenzioni, a far nascere in Italia delle imprese che sono tecnologicamente avanzate, insomma, sono i piccoli numeri chiaramente, ma che sono quei piccoli numeri che possono cambiare davvero i vincoli di un paese, smuovere l'economia di un paese. Purtroppo noi stiamo facendo di tutto per non farli venire da noi. L'abbiamo visto in un'indagine anche qui fatta dalla Fondazione l'anno scorso, in cui siamo andati a intervistare tutti gli studenti di dottorato stranieri in Italia, sono circa 2005, e abbiamo chiesto, queste sono persone che cui spesso il contribuente italiano paga lo studio, perché vengono con delle borse di studio, per farli venire da noi paghiamo loro delle borse di studio anche piuttosto generose, vengono da noi con l'idea di rimanere da noi, di studiare e poi di rimanere da noi per lavorare, ma devono passare attraverso le forche caudine delle politiche dell'immigrazione, quindi le loro testimonianze sono davvero allucinanti, cioè dicono noi veniamo, poi abbiamo questo problema del continuo rinnovo dei permessi di soggiorno che ci fa passare anni in una situazione di irregolarità, non possiamo far venire i nostri conoscenti, i nostri familiari, se noi dobbiamo andare all'estero a fare dei seminari per chi studia a quel livello è fondamentale poter avere lo scambio, non possiamo perché non rischiamo di non poter più tornare in Italia, insomma, e a questo punto quasi tutti stanno pianificando, appena finito il periodo di studi, di tornarsene all'estero, ed è anche normale, perché voglio dire, dato come li stiamo trattando, la cosa più semplice da fare sarebbe introdurre in Italia un visto per studenti, come quello che esiste in altri paesi, che duri per tutta la durata del corso di studio, in cui uno viene, non deve preoccuparsi di questi continui rinnovi del permesso di soggiorno, e poi questo, il fatto che abbia studiato e che abbia acquisito un titolo in Italia dovrebbe poi creare un canale preferenziale per avere subito un permesso di lavoro e di soggiorno a tempo indeterminato nel nostro paese. Ecco, altri paesi investono nell'attrarre i talenti, noi sin qui abbiamo fatto di tutto per tenerli fuori da noi, e questa è sicuramente una cosa che andrebbe fatta.